Un saluto a tutte e tutti. Voglio fare così qualche ragionamento sul rapporto tra repressione, controllo sociale e guerra, che sono i temi dell'iniziativa di oggi. Spiace non essere presenti lì con voi, ma ci sono altri impegni a volte inderogabili. Sono temi evidentemente molto vasti, per cui mi limito a qualche riflessione di base, inevitabilmente piuttosto schematica. Perché lo Stato, e dico lo Stato e non il governo, questo o quel governo, decide di applicare il 41 bis a un anarchico dentro una più vasta repressione selettiva nei confronti del movimento anarchico? Perché per un corteo contro le frontiere si supera il secolo di anni di condanna? Perché così tante richieste di sorveglianza speciale che si accumulano di territorio in territorio contro compagni e compagni anarchici? E più in generale, perché delle inchieste per associazione a delinquere, quando non addirittura le accuse di estorsione nei confronti del sindacalismo conflittuale, nella misura in cui rivendica una serie di condizioni di lavoro, di salario, questo diventa estorsione, associazione a delinquere? Perché addirittura di fronte a forme tutto sommato blande di contestazione da parte degli attivisti di ultima generazione, un governo introduce un decreto che prevede l'arresto in flagranza addirittura per imbrattamento, fino ad un anno di carcere con conseguente daspo, neanche urbano, ma rispetto ad alcuni edifici storici, se l'attivista già segnalato, denunciato, si avvicina a più di 10 metri, eccetera. Credo che la risposta sia molto secca, sta in quattro parole: perché siamo in guerra. Da 70 anni a questa parte le guerre fatte dagli stati per ragioni di interessi capitalistici, rapina delle risorse, interessi neocoloniali, eccetera, non sono mancate. Ma qua siamo di fronte ad una soglia quantitativa e qualitativa diversa, che è il conflitto che si è aperto in Ucraina tra 31 paesi della NATO più altri che sostengono l'esercito ucraino, pur non essendo della NATO, e la Federazione Russa. Ecco, di cosa comporta questa che è la prima guerra simmetrica, cioè con una potenza di pari livello militare o sul piano nucleare, forse addirittura superiore, rispetto invece a conflitti precedenti palesemente asimmetrici, in cui venivano bombardati paesi che non erano in grado di concorrere sullo stesso piano militare. Ecco, questo è uno scenario che apre delle condizioni di vita, di lavoro e più in generale sociali di carattere nuovo. Ecco, su questo magari aggiungo qualcosa dopo, perché oltre alla questione della repressione, è evidente che è aumentato più in generale il controllo sociale, sia nel senso strettamente poliziesco, sia in quello più ampio di controllo tecnologico digitale delle condotte, dei comportamenti, delle relazioni. Sia la repressione, sia questo aumento del controllo sociale non possono essere sganciati dall'accumulo di potenza coercitiva che ha realizzato lo Stato grazie all'emergenza Covid. Non possiamo pensare che l'utilizzo di droni sulle spiagge per inseguire i runner, la polizia davanti alle fermate degli autobus per controllare gli studenti, la nomina di un generale NATO a commissario straordinario per la gestione dell'emergenza, eccetera, eccetera, più un disciplinamento tecnosanitario, tutto questo, dichiarata finita quell'emergenza lì, scompaia come neve al sole. Evidentemente un'accumulazione di potenza coercitiva dispiegata nel sociale continua a riversarsi verso le minoranze che lottano, più in generale verso la classe sfruttata, ma con delle modalità che non sono soltanto quelle poliziesche. Ormai chiunque sia recalcitrante a mettere una mediazione di un dispositivo elettronico fra sé e il mondo, quindi porti avanti delle scelte, delle forme di vita che non sono tracciabili, non sono trasformabili in dati, analizzabili, elaborabili e vendibili, è perciò stesso sospetto. Per cui la tendenza, ad esempio, questurina, poliziesca e anche degli organi inquirenti a considerare sospetto che un anarchico o un'anarchica escano di casa senza il cellulare, sta diventando una pratica adottata verso l'insieme della società, per cui è sospetto chiunque non sia tracciabile, e per il fatto che non è tracciato fa luce agli occhi dell'apparato. Quindi vediamo come repressione selettiva nei confronti del movimento, dispiegamento di una maggiore potenza coercitiva dello Stato grazie al consenso in qualche modo estorto in nome della salute pubblica, e affinamento dei dispositivi di controllo, di sorveglianza di tipo digitale tendono a procedere, come dire, intrecciati fra loro. Lo sfondo più complessivo è la guerra. Uno Stato in guerra deve pacificare il più possibile le retrovie, per cui quello che succede sul fronte apertamente bellico ha delle ricadute immediate anche sul fronte interno. Per questo la costituzione di un comitato da parte del Ministero della Difesa, che arruola direttamente con l'elmetto giornalisti e intellettuali, professori universitari, nella difesa degli interessi nazionali italiani portati nel mondo attraverso le forze armate. Per questo una propaganda quotidiana che ha trasformato in filo putiniani anche quelli che blandamente facevano notare che continuare a mandare armi sempre più pesanti non avrebbe di sicuro avvicinato il momento di un cessate il fuoco, e per questo la tendenza a togliere di mezzo, prima che si arrivi a una conflittualità sociale o a una forma di guerra ancora più dispiegata, i rompiscatole. Credo che se non si colloca in questo sfondo questo accanimento particolare che c'è nei nostri confronti e più in generale nei confronti di chi lotta, manchi proprio un pezzo. Ultime cose veloci che volevo dire: la guerra in Ucraina perché rappresenta una soglia differente dalle guerre precedenti? Perché è una guerra simmetrica, perché è in gioco la ridefinizione di un ordine mondiale che riguarda sia le catene globali del valore, sia chi controlla le materie prime, metalli rari e terre rare, senza i quali la cosiddetta rivoluzione industriale 4.0 rimane una pia intenzione, perché senza microprocessori, senza microchip, quel tipo di industria non la impianti e non la allarghi, ma senza avere un controllo diretto di quelle risorse evidentemente dal punto di vista capitalistico sei in difficoltà. A questo aggiungasi la questione delle risorse energetiche, questo scontro sta ridisegnando chi al banchetto mondiale fatto sulla pelle e sul sangue delle oppresse e degli sfruttati deve avere il pezzo grosso della torta e chi invece deve accontentarsi dei pezzi più piccoli o delle briciole. Dentro questa contesa, di cui la guerra in Ucraina è per certi aspetti l'elemento di verità, ma anche uno dei terreni in cui si prepara uno scontro ancora più duro, più brutale, che è quello tra capitalismo occidentale a trazione statunitense e Cina. Perché evidentemente dietro il territorio ucraino si profila lo scontro con la Cina, di cui tutta una serie di forme ibride di conflitto, dal proibizionismo sulle forniture tecnologiche, agli esperimenti militari, alle esercitazioni militari sempre più imponenti, no? Sono in qualche modo la preparazione. Per fare degli esempi, ogni mese in Ucraina l'esercito ucraino, per far fronte a quello della Federazione Russa, spara un equivalente di munizionamenti che tutti e 31 paesi della NATO producono in un anno. Questo da una parte ci fa capire perché le forniture militari tutto sommato vengono date con il contagocce, al di là delle dichiarazioni roboanti, ma anche perché andando avanti i principali paesi capitalistici occidentali rischiano di finire le proprie scorte. Questo significa un piano di riarmo come non si è mai visto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. 100 milioni di euro di riarmo in Germania, un fatto storico, no? Un paese uscito sconfitto dalla Seconda Guerra Mondiale che adesso ha la legittimità, dopo 70 anni di occupazione militare da parte degli USA e della NATO, di riarmarsi. Negli anni che andranno dal 24 al 30, il governo Macron ha dichiarato che verranno stanziati 413 miliardi di euro in nuovi armamenti, da droni a cacciabombardieri, carri armati, eccetera, eccetera. Lo stesso ministro della difesa, della guerra, italiano, ha dichiarato che andando avanti per le spese militari bisogna uscire dai limiti del pareggio di bilancio. Il che vuol dire, mettiamo assieme tutto questo, che si stanno pesantemente armando perché sanno che per continuare a mantenere una catena di controllo imperiale sul mondo hanno bisogno di far fuori i concorrenti. E allo stesso tempo questo ridisegna proprio le forme sia produttive di tutto l'apparato militare e industriale, sia quello che è consentito o non è consentito fare all'interno della società. Non solo, questo scontro sempre più dispiegato, oltre che simmetrico, tra 31 paesi della NATO, la Federazione Russa, che per il momento si gioca ancora sul territorio ucraino, da un lato apre degli scenari a dir poco inquietanti di nuove spartizioni territoriali, perché le dichiarazioni recenti di voler abolire la frontiera tra Ucraina e Polonia significa che un pezzo dell'Ucraina, a fronte dell'intervento che probabilmente aumenterà direttamente sul campo delle truppe polacche, non solo i contractor, ma proprio forse i soldati in maniera non camuffata, lasciano presagire che un pezzo dell'Ucraina, quella dove si parla polacco, potrebbe essere annessa addirittura dalla Polonia, cosa in parte forse anticipata dal fatto che la Polonia è uno dei pochissimi paesi, forse l'unico, non lo so, in cui i profughi ucraini potevano ottenere la cittadinanza polacca. Questa è una logica di annessione, per cui quando ci dicono c'è un aggredito, un aggressore, è una menzogna al cubo, perché ci sono almeno due aggrediti, il popolo dell'Ucraina dell'Est e quello del Donbass, ma ci sono tanti aggressori: il Fondo Monetario Internazionale, il capitalismo occidentale, la NATO, le mire espansionistiche della Polonia, evidentemente i soldati russi, per cui siamo in uno scenario di riarmo pesante, generale, che fa ritornare in primo piano anche il programma nucleare, questo viene detto sempre più apertamente, molto probabilmente molto più per questioni strettamente militari che non energetiche pretesamente civili. E l'ultima cosa è che in questo scontro entrano in conflitto anche forme diverse di tecnocrazia e di modelli capitalistici. E in questo momento, a conferma, credo, della correttezza storica proprio dell'analisi anarchica, il modello che tende ad avere il sopravvento è quello più statalizzato, non quello più neoliberale. Perché quando arrivi alla guerra dispiegata, la produzione di armamenti deve essere pianificata in modo centralizzato dallo Stato, senza passare dai fondi di investimento, dai bilanci rischi-benefici per il mercato, e anche l'accentramento della propaganda porta a, come dire, a una statalizzazione crescente. Non solo, ma tutta la rapina globale, dai cavi sottomarini alle terre rare, ai metalli rari, all'infrastruttura digitale, ha bisogno di un intervento sempre più diretto dello Stato, manu militari. E quindi vuol dire che stiamo arrivando, anche da questo punto di vista, a uno scontro ultimativo. Da un lato, specie umana, mega macchina capitalistica e tecnocratica, ma dall'altra parte allo scontro sempre più esplicito tra il campo dello Stato e il campo della libertà. Credo che se vogliamo non solo proseguire la battaglia contro il 41 bis, contro il carcere, mantenendo vivo l'esempio forte e determinato di Alfredo, dobbiamo collegare questa battaglia esplicitamente a livello teorico e pratico a un movimento significativo che per il momento manca drammaticamente contro la guerra, altrimenti difficilmente usciremo dall'angolo. Ecco, un saluto a tutte e a tutti.